Benvenuti al complesso museale Santa Maria della Scala. Questa audioguida vi accompagnerà nella visita di Arte, Genio, Follia, il giorno e la notte dell'artista, una mostra ideata da Vittorio Sgarbi. Con oltre 300 opere fra dipinti, disegni, sculture e materiale storico proveniente da ex ospedali psichiatrici, la mostra compie un percorso nell'arte lungo il filo conduttore della relazione fra normalità e follia. Ecco come lo descrive Vittorio Sgarbi.
Il tema di Arte e Follia è il tema di un passaggio fra i due mondi. Un grande artista è sempre un folle spesso può essere un artista e quindi non si capisce in che cosa la sua follia sia altro che d'aiuto al mondo, sia un modo per capire meglio il mondo. Quindi è una mostra che supera il confine della ragione, intesa come ragione sociale, come ragione della società, intendo. E quindi è la storia di persone che sono state considerate anormali e hanno prodotto invece immagini e sogni che erano assolutamente normali nell'uomo, cioè erano dentro l'uomo, erano nella possibilità di espressione che la mente umana ha mostrato nel corso di molti secoli.
Una mostra complessa, quindi, divisa in 10 sezioni che attraversano la definizione di follia, la sua rappresentazione, la sua relazione con la società. Sezione per sezione, l'audioguida fornirà delle chiavi di lettura per un approfondimento rispetto alle informazioni date dai pannelli introduttivi. Non ci soffermeremo a lungo sulle singole opere, ma con l'aiuto dei curatori cercheremo di tracciare le linee guida per comprendere meglio la mostra Arte, Genio e Follia. Ogni capitolo di questa audioguida corrisponde a un numero che troverete sui pannelli in mostra. Questa mostra parla di arte e di genio, ma soprattutto parla di follia. Una follia onnipresente, nascosta, rinchiusa nei manicomi e nelle case, ma anche una follia che vive all'aperto, sui campi di battaglia, nelle strade e nelle piazze. Ed è proprio con una piazza simbolica che si apre Arte, Genio e Follia, la Piazza del Folle, un insieme di sculture che coinvolge tridimensionalmente il visitatore. Fra queste spicca Il Grido, una scultura bronzea di Marino Marini, restaurata proprio in occasione di questa mostra. Una scultura che urla la paura, il dolore, la follia. Un grido espresso non solo dal viso, ma dall'intero corpo. In questa prima parte, il curatore Giulio Macchi ripercorre la fascinazione dell'uomo, e in particolare degli artisti, per la follia, e allo stesso tempo il suo rifiuto da parte della società. Una società che pone i matti al margine e che, come nel Medioevo, li imbarca su di una nave alla deriva. Quella Navis Stultifera, nave dei folli, descritta in un poema dall'umanista tedesco Sebastian Brandt nel 1494. Nel poema, di cui qui in mostra si può vedere una copia illustrata del 1554, un gruppo di pazzi si imbarca su di una nave in direzione di Mattagonia, il regno dei folli. Il poema allegorico di Brandt, che usa i matti per colpire i vizi e il malcostume del suo tempo, viene ripreso su tela dal pittore fiammingo Hieronymus Bosch, che con i suoi dipinti rivela il grottesco e l'ilarità della follia. Così come appare nella tela qui in mostra Il concerto nell'uovo, dove la figura centrale del gruppo di musicisti indossa un curioso cappello, un imbuto rovesciato, simbolo medievale della pazzia. La follia è ridicola, grottesca, ma da sempre fa paura. Il malato di mente è considerato pericoloso, qualcuno da allontanare. Dalla creazione dei primi manicomi, che risalgono al 1500, sino alla seconda metà del Novecento, il matto va tenuto lontano, chiuso. Ma dietro le mura dei manicomi, per secoli si va incontro alla degradazione fisica e morale dell'individuo, talvolta raccontata dagli stessi internati. È il caso di Bruno Caruso, i cui disegni sono stati presentati al pubblico negli anni 70 da Franco Basaglia, il medico che ha guidato il percorso della legge 180, la legge che ha riformato i manicomi italiani aprendone i cancelli. I disegni di Caruso qui in mostra si riferiscono al manicomio di Palermo, da cui entrò ed uscì più volte fra il 1953 e il 1965. Sono disegni che ripropongono con drammaticità una situazione manicomiale in cui gli internati non hanno alternativa all'esasperazione della loro stessa follia.
Quello che Caruso ha colto è il doppio livello su cui si articola l'internamento: la miseria, la povertà, la degradazione, l'abbruttimento e insieme la follia, come unica possibilità di espressione per chi si trova internato in un luogo dove la norma è essere folli. Uomini rapati a zero, calzoni che devono essere tenuti con le mani perché non esistono cinture, una nudità oscena, interpretata sempre come segno della malattia, ma che spesso è solo il segno dell'incuria, dell'indifferenza dell'organizzazione ospedaliera che ritiene inutile vestire i pazzi. Una degradazione programmata che porta all'annientamento della persona. Una follia violenta a immagine della violenza del manicomio.
È con queste parole che Franco Basaglia presenta il lavoro di Caruso, chiedendo e chiedendosi se di fronte ad immagini come queste si possa ancora dire che il pazzo sia più pericoloso della società che crea la violenza dei manicomi, o se semplicemente ne riproduca il modello. I primi manicomi nascono con la fine del Medioevo nel 1500 e con il nome di case di correzione, per poi trasformarsi nel 1600 in case di internamento. Luoghi in cui per secoli sono stati rinchiusi non solo i pazzi, ma anche emarginati, vagabondi e persone non gradite alla società per motivi familiari o politici. E con i manicomi nascono e si sviluppano una lunga serie di strumenti di contenimento, a partire da ceppi e catene. Un momento di svolta nella storia dei manicomi e della psichiatria si ha con l'illuminismo e con il suo porre l'individuo al centro del mondo. In piena rivoluzione francese, il medico Philippe Pinel libera i pazzi dalle catene, affermando che la follia non è una malattia incurabile e che può essere affrontata con un trattamento morale. Ma di fatto il nuovo progetto terapeutico si accompagna fin da subito ad atti costrittivi e, per usare le parole dello stesso Pinel, il trattamento presuppone l'impiego ragionato di tutti i mezzi che agiscono direttamente sull'intelligenza e sulle passioni degli alienati. Le catene lasciano il posto a nuovi mezzi di coercizione: sedie di contenzione, cinture di cuoio, manette, collari, camicie di forza. Strumenti descritti con precisione da Ambroise Tardieu nelle illustrazioni per il volume Des maladies mentales dello psichiatra francese Esquirol. Le idee di Pinel si diffondono in tutto il mondo e in Italia trovano riscontro nel lavoro di Vincenzo Chiarugi, medico toscano che alla fine del Settecento pose con la sua definizione di follia alcune delle basi per la psichiatria contemporanea. Chiarugi parla di errori di giudizio, di interpretazioni della realtà prodotte dal folle, e il suo lavoro presenta il primo tentativo di applicare un nuovo modello terapeutico alla malattia mentale, basato sul rispetto della persona. A cavallo fra 700 e 800, i cambiamenti in ambito medico e psichiatrico portano alla nascita della frenologia, una teoria pseudoscientifica che osserva l'organo cervello da fuori, dalla forma del cranio. Secondo i frenologi, dalla valutazione di particolarità del cranio di una persona, come linee, depressioni, bozze, è possibile classificare le qualità psichiche dell'individuo e comprendere la sua personalità. L'esponente più di rilievo della frenologia è il medico tedesco Franz Josef Gall, che suddivide il cranio in 27 regioni, secondo lui corrispondenti ad altrettante regioni del cervello. In mostra si possono vedere alcuni esempi di studi frenologici, con i crani suddivisi nelle diverse aree. Ad esempio, la regione 17 corrisponde alla musica, la 6 all'astuzia, la 16 ai colori e così via. La moda della frenologia lascia presto spazio a un altro tipo di osservazione esterna, quella per la fisionomia e per le espressioni dell'essere umano. La fisionomica, cioè la disciplina che pretende di dedurre i caratteri psicologici e morali di una persona dal suo aspetto fisico. Questo tipo di osservazione ha le sue radici nell'antica Grecia e nel mondo moderno era già considerata disciplina accademica nel 1500, disciplina utile alla medicina, alla filosofia e agli studi criminologici. Nell'Ottocento torna in auge e proprio in Italia trova alcuni dei suoi più alti rappresentanti, primo fra tutti l'antropologo e criminologo Cesare Lombroso. Attraverso i suoi studi, Lombroso compila un vero e proprio atlante fisionomico, all'interno del quale cataloga e analizza diverse tipologie umane. Criminali, pazzi, personaggi di spicco, le cui espressioni del volto sono catalogate e associate a diverse categorie e personalità, che Cesare Lombroso studia sistematicamente all'interno del Museo di Antropologia Criminale, da lui fondato a Torino nel 1876. Ed è proprio a Lombroso che si deve il binomio genio e follia, titolo di un suo scritto pubblicato per la prima volta nel 1864. Una svolta decisiva per il trattamento psichiatrico avviene ancora una volta nella seconda metà dell'Ottocento, con gli studi del medico francese Charcot, padre della neurologia moderna. Charcot è il primo medico a sperimentare in sede clinica sia l'ipnosi che l'uso di applicazioni elettriche per la cura delle malattie mentali, e in particolare di quella che all'epoca era definita isteria. Con lui la cura della follia, o il tentativo di curarla, prende delle vie sperimentali basate sulle più diverse intuizioni medico-scientifiche, dall'introduzione artificiale della malaria nel corpo dei pazienti ai primi trattamenti con l'insulina, sino all'invenzione dell'elettroshock da parte degli italiani Cerletti e Pini. Molti di questi esperimenti valicano il confine con la tortura, come i bagni gelati, la rotazione su tamburi di legno, gli armadi di contenzione e altri strumenti e pratiche pensati per scuotere il paziente. Pratiche raccontate con estrema efficacia nelle incisioni di Georges Monnier. Ed è solo con l'affermazione della psicanalisi e l'introduzione degli psicofarmaci negli anni 50 che si apriranno nuove prospettive nel trattamento della malattia mentale, sino ad arrivare alla svolta decisiva del 1978, quando in Italia viene approvata la legge 180, promossa dal medico veneziano Franco Basaglia, che apre le porte dei manicomi. Legge fondamentale quanto ancora non applicata nella sua completezza. Giulio Macchi, il curatore di questa prima sezione della mostra, conclude il suo articolato percorso citando il proverbio greco con cui Erasmo da Rotterdam chiude l'elogio della follia. Spesso anche un folle parla a proposito. Un proverbio che si interroga sull'abile confine fra sanità e pazzia e che di fatto è al centro del travagliato percorso della psichiatria. Anche un folle parla a proposito, quindi anche in arte. Solo da poco, parlando di arte e follia, si è capito che la creatività non è privilegio del sano di mente, e infatti sono numerosi gli artisti rinchiusi nei manicomi o scoperti dagli psichiatri. È il caso del già citato Bruno Caruso, ma anche di Carlo Zinelli, un artista schizofrenico le cui opere incontreremo più tardi in mostra. Oppure si può guardare dentro le mura dell'ospedale psichiatrico di Siena per incontrare le terrecotte di Paris Morgiani, lavori che diventano testimonianze personali di una vita trascorsa in manicomio. Ed è proprio con le opere di Morgiani che la mostra continua al sesto livello del Santa Maria della Scala.